Che fatica l'avventura! Anche i ragazzi del bosco sentirono il tuono. Infatti Dan guardò il cielo, preoccupato.
Che cosa vi avevo detto? Ecco il temporale, puntuale come il dolore dopo una martellata sull'alluce.
Vic sospirò rumorosamente.
Abbiamo capito, Dan. E comunque stiamo andando alla grande.
In quel momento la struttura del riparo crollò, lasciando Vic pietrificata e senza parole. Ben scosse la testa e disse sconsolato.
Non stiamo andando bene. Non stiamo andando per niente bene. È quasi buio e siamo in alto mare su tutto, cena compresa.
Dan prese lo zaino, lo aprì e tirò fuori delle erbe.
Beh, alla cena ho pensato io, quando sono andato a raccogliere la legna con Rosa. Ho trovato del crescione e dell'aglio orsino. Sono ottimi per preparare un'insalata e potremmo farla usando anche le uova e il formaggio che ci siamo portati dal campo base.
Leo abbracciò Dan di slancio.
Ma io ti adoro! Ti prego, preparala in fretta, perché svengo dalla fame!
Mentre Dan andava al torrente a lavare le erbe, Vic disse, risentita.
Comunque sia, non è vero che siamo messi male, Ben. Sei tu che non riesci a visualizzare i miei progetti.
Ben stava per ribattere. Poi però ci ripensò e disse...
Ok, Vic. Visto che sei così sicura su tutto, dici tu cosa dobbiamo fare. Ti nominiamo capogruppo, felice?
Lei batté le mani e disse...
Wow! Però preferirei capocordata.
Poi distribuì i compiti.
Trappi accenderà il fuoco. Ben cercherà la legna per le cuccette. Leo e Rosa aiuteranno Dan a preparare la cena e io finirò il nostro riparo.
Leo sussurrò a Ben.
Ma non è meglio un riparo naturale, tipo una caverna o roba simile?
Ben scosse la testa e sospirò.
Dovevamo pensarci prima, Leo. Ormai è tardi.
Un secondo tuono squarciò il silenzio. Trascorse un'altra ora e le nuvole si fecero più cupe e più scure. Però non pioveva ancora. Le ragazze e i ragazzi indossarono le loro torce frontali per fare luce tutto intorno. Dopo qualche minuto si sentì Trappi parlare tra sé.
Ma perché non vuoi accenderti?
Vic abbandonò subito la sua occupazione.
Che succede?
Trappi sospirò.
Il mio acciarino fatica a fare le scintille sull'esca. Ci penso io, dai!
Tagliò corto Vic.
Fammi spazio.
Ma Trappi strinse l'acciarino e rispose.
No, voglio provarci ancora. Anche Coach Fiuto ha detto di non mollare al primo tentativo.
Vic fece una smorfia.
Scommettiamo che se ci provo io riesco immediatamente?
Leo si intromise.
E scommettiamo che se continui a impicciarti, la capanna che tu devi costruire non sarà pronta in tempo?
A Vic brillarono gli occhi, poi allungò la mano.
Sfida accettata!
Trappi tornò a occuparsi del fuoco.
Magari devo cambiare esca,
disse fra sé. Ma finalmente, dopo diversi tentativi, l'acciarino creò la scintilla giusta che accese la fiamma.
E vai! Missione compiuta!
Esultò. Soffiò ripetutamente sull'esca in modo che il fuoco si propagasse alla legna tutto intorno. Era fatta! Nello stesso momento, Vic dichiarò esultante.
E opla, raga, io ho finito!
Il riparo per la notte era pronto. E la ragazzina, raggiante.
Ma non è storto?
Chiese Leo.
Neanche per sogno!
Esclamò Vic offesa.
E non manca qualcosa?
Domandò Ben.
Sì, giacigli per dormire, genio! Ma era compito tuo!
Rispose lei sbuffando.
Giusto.
Sorrise imbarazzato Ben, mettendosi all'opera. Purtroppo aveva a disposizione poca legna adatta e poche foglie. Così decise di fare tre cuccette doppie. A dire il vero, doppie e un po' striminzite. E quello fu il risultato finale, perché subito dopo Dan annunciò.
È pronto!
E Leo rispose commosso.
Sì!
Corse a sedersi accanto al fuoco e allungò la sua scodella.
Dan, ti sono così riconoscente che da adesso in poi puoi chiedermi qualsiasi cosa. A parte i miei vestiti, ovviamente.
L'altro fece spallucce, ma si vedeva che era contento di essere stato utile ai compagni. Quando furono tutti seduti, Dan servì loro un'insalatona fatta con le erbe raccolte nel bosco rinforzata con le uova sode e i pezzetti di formaggio che avevano portato dal campo base.
Dan, per fortuna ci fai su.
Bofonchiò Trappi, divorando la sua porzione.
Ben detto, amica.
Aggiunse Leo mangiando deliziato.
E per fortuna Dan ha trovato quella crescenza nel bosco.
Crescione.
Lo corresse Dan.
Sì, crescione. Ah!
Strillò Leo terrorizzato. Gli altri si alzarono di scatto, mentre lui correva a velocità supersonica verso il riparo per la notte, tuffandosi nel sacco a pelo. Trappi lo raggiunse preoccupata.
Che c'è? Ti sei scottato con il fuoco? Ti sei tagliato? Parla.
Ho visto un ragno. Era enorme.
Un ragno?
Ripeté Trappi. In quel momento arrivò Rosa, tutta sorridente, e allungò l'indice su cui si era posato un piccolo ragnetto. Trappi sghignazzò.
E quello sarebbe il ragno enorme che ti ha spaventato? Ma è un piccoletto!
Rosa posò il ragnetto sulla corteccia di un albero, sussurrandogli dolcemente qualche parola. Trappi sorrise ed esclamò.
Ok, raga, direi che dopo questo super spavento laveremo i piatti e andremo a nanna.
Dan concordò.
Suggerisco di non perdere tempo. Il tasso di umidità e i segnali sonori nell'aria non promettono niente di buono.
Mi spiace, ma io non posso muovermi,
disse Leo.
Non vorrei incontrare altri ragni.
Vic lo canzonò.
Ma tu hai idea di quanti ragnetti e ragnoni ci sono in questo bosco?
Per tutta risposta, Leo chiuse completamente la zip del suo sacco a pelo, mentre gli altri si incamminavano verso il torrente. Ma proprio in quel momento... Le schede survival. Costruire un rifugio. Primo, trova una decina di bastoni dritti di uguale lunghezza e uno spago. Secondo, lega tre bastoni con un nodo a tre piede. Terzo, allarga le estremità libere dei bastoni e conficcali nel terreno saldamente in modo che siano stabili. Quarto, appoggia gli altri bastoni sulla struttura portante, lasciando un'apertura per entrare. Quinto, ricopri tutto con rami di abete, felci, foglie secche, muschio. Ecco il tuo rifugio. Nodo a tre piede. Primo, accosta i tre bastoni e fissa lo spago sul primo. Secondo, fai passare lo spago intorno ai tre bastoni sei volte, senza stringere troppo. Terzo, ora passa lo spago dall'alto verso il basso, come in figura, facendo due giri. Quarto, chiudi tutto con un nodo, allarga i tre bastoni e verifica che siano ben saldi. Il nodo a tre piede è completato. Il trucco sta nello stringere lo spago il giusto. Se è troppo stretto o troppo largo al primo tentativo, riprova. Fulmini in arrivo. Dove rifugiarsi? Quando sei nella natura, tieni sempre d'occhio il cielo. Se ci sono nuvoloni neri in avvicinamento, ritorna sui tuoi passi. C'è un temporale in arrivo. Se non riesci a tornare a casa prima che inizi a piovere, mantieni la calma e guardati intorno in cerca di un rifugio. Ricordati che la scelta migliore è entrare in un edificio o in un'auto. Se sei all'aperto, cerca un posto basso e riparato. Un bosco può essere un ottimo rifugio, ma devi stare lontano dagli alberi isolati. Evita gli ampi spazi aperti. Stai lontano da oggetti molto alti che possano attirare i fulmini. Ricordati, se ti rifugi in auto, stai seduto sul sedile senza toccare nulla, tenendo le mani in grembo. È la posizione più sicura. 3, 2, 1, flash! Vuoi sapere quanto è lontano un fulmine? Conta il tempo che passa tra il lampo e il tuono. 3 secondi corrispondono a un chilometro, quindi puoi fare il calcolo facilmente. Meno secondi passano tra i due eventi, più il fulmine è vicino. Se non trovi riparo, metti a terra lo zaino o un materassino. Salici sopra e accucciati, sedendoti sui talloni e indossando le scarpe. Questa è la posizione più sicura, anche se sei sotto una tettoia o in una tenda. Stop! È ora di confessioni! Dan alzò le braccia verso l'alto e strillò in tono melodrammatico.
Lo sapevo, la fine è vicina.
Sì, Dan, l'avevi già detto, ma le tue parole non ci aiutano, sai?
Sbuffò Vic.
Piuttosto, datemi i piatti sporchi.
In un attimo, la ragazzina radunò le stoviglie e le sciacquò nel torrente, in modo che tutti potessero tornare in fretta verso l'accampamento. Barricato nel suo sacco a pelo, Leo stava guardando le foto scattate nel corso della giornata. Trappi protestò.
Ma, Leo, non ti sei accorto che sta iniziando a piovere?
Lui fece capolino dal sacco a pelo e rispose.
Certo che me ne sono accorto.
E allora perché non hai protetto il fuoco?
Lui uscì, guardò il falò quasi spento e rispose pigramente.
Ops.
Ben chiese a Trappi.
Per caso avevi preparato altre esche per il fuoco? Magari riusciamo a farlo ripartire.
Purtroppo no. Ho solo raccolto quella legna.
Trappi indicò un punto accanto al falò dove c'erano due fascine ormai bagnate.
Proviamoci lo stesso.
La incoraggiò Ben. I minuti successivi furono impiegati nel tentativo di ravvivare il fuoco. Le braci erano abbastanza vigorose, ma purtroppo mancava il combustibile asciutto e la pioggia stava aumentando. Ben scosse la testa.
Niente, l'abbiamo perso. Impossibile riaccendere il fuoco.
Rattristati, i ragazzi sistemarono i sacchi a pelo e si distribuirono a coppie nei giacigli sotto la tettoia. Vic si distese accanto a Trappi. Dan si mise vicino a Leo. E Ben guardò Rosa un po' imbarazzato, ridacchiando come a voler dire «Siamo rimasti solo tu e io». Ma lei si sistemò nella sua parte di giaciglio, lasciando con delicatezza lo spazio per lui. Tutti spensero la luce frontale e rimasero al buio. Sopra le loro teste c'era solo il ticchettio della pioggia. Ma appena qualcuno si muoveva, sul fondo dei giacigli si sentivano scrocchiare le foglie, disposte a strati per isolare i sacchi a pelo dal freddo e dall'umidità del terreno.
Certo che non si sta molto comodi, eh?
Protestò Leo.
In due in un giaciglio, poi.
Nessuno rispose, ma dopo un attimo lui di nuovo sbottò.
Dan, ti dispiacerebbe togliere il tuo gomito dal mio naso?
Ma chi è che continua a muoversi?
Chiese Dan.
Sono io.
Bisbigliò Trappi.
Scusatemi.
Poi accese di nuovo la torcia e disse
«Raga, ci raccontiamo qualcosa. Non riesco a dormire».
Leo rispose
«Non ci penso nemmeno. Se non dormo almeno 8 ore, domani avrò una cera orrenda e nelle foto verrò da schifo».
Dan si strofinò le braccia.
«Se parlare servisse a scaldarsi, sarebbe perfetto. Non mi sorprenderei se ora arrivasse un pinguino».
«Mi spiace che il fuoco si sia spento».
Sospirò Trappi.
Se invece di arrabbiarmi con Leo avessi costruito una tettoia per ripararlo quando l'ho acceso...
Leo si mise a sedere e replicò.
Beh, non avevi tutti i torti. Non ho fatto nulla.
Ben appoggiò una mano sulla spalla di Trappi.
Non sei la sola che non ha previsto qualcosa. Nemmeno io ho fatto un buon piano per il nostro accampamento. Infatti l'ho fatto io.
Puntualizzò Vic.
E per fortuna, aggiungo.
Tutti la fissarono indispettiti.
Ehi, ma piove dentro?
Chiese Dan.
Orrore!
Strillò Leo, notando una chiazza di bagnato sul suo sacco a pelo. Ben disse a Vic.
Dimmi che ti sei ricordata di isolare il tetto.
Vic arrossì.
Hai detto isolare il tetto?
Leo ripeté.
Hai sentito bene. Signorina, so tutto io. Ha detto isolare il tetto.
Ben continuò.
Ti ricordi che il lupo bianco ci aveva raccomandato di aggiungere uno strato isolante sui rami? Tipo foglie, corteccia di betulla, muschio.
Lei non rispose, ma era sempre più rossa. Nella capanna calò il silenzio finché Ben concluse.
È inutile che stiamo con le mani in mano. Dobbiamo fare qualcosa o ci inzupperemo fino alla punta della coda. Che cosa proponi?
Chiese Trappi. Ben ci pensò un po'. Quindi esclamò...
Ma certo! Abbiamo con noi le coperte termiche di sopravvivenza. Se ne apriamo 3 o 4 e le distendiamo sopra i rami, potremo ripararci dalla pioggia e trattenere il calore.
Toppissimo!
Esclamò Leo.
Ci pensi tu?
Dan lo fulminò con lo sguardo.
Lo faremo tutti insieme. Abbiamo già visto le conseguenze del non lavorare in squadra.
Trappi commentò.
Già... E pensare che il lupo bianco era stata molto chiara sull'importanza del gruppo.
Nel frattempo, al campo base, Nonostante i litri di tisana che avevo bevuto, io continuavo a rigirarmi nel sacco a pelo. Il temporale era fortissimo e la mia fantasia correva troppo. Così mi decisi. Sarei andato a cercare i ragazzi. Mi vestii e feci per uscire, ma... Un lampo illuminò qualcuno sulla soglia. Lanciai un urlo, mentre una voce che conoscevo disse...
Scommetto che stavi andando a cercare i ragazzi, vero Geronimo? Tranquillo, se la caveranno. Parola di Lupo Bianco. E in ogni caso hanno il telefono satellitare.
Vic è scomparsa! Mentre io ero sveglio, in preda ai peggiori pensieri, i ragazzi si erano finalmente addormentati, cullati dal rumore della pioggia che cadeva sulle coperte di sopravvivenza distese sulla tettoia. A notte inoltrata smise anche di piovere, e fu proprio quel silenzio improvviso a svegliare Benjamin. Mio nipote si guardò intorno e, sorridendo, pensò che il modo di dormire dei suoi amici rispecchiava la personalità di ciascuno. C'era chi stava ciambellato come un cucciolo e chi invece occupava tutto lo spazio a disposizione e persino qualcosa di più. Ben sbatté le palpebre un po' di volte perché qualcosa non quadrava.
«Ehi, ragazzi! Psst, svegliatevi!»
disse, appena capì di che cosa si trattava. Dan spalancò gli occhi, indossò la torcia frontale e si mise lo zaino.
«Che succede? Siamo in pericolo. Il torrente è esondato. Stiamo per essere travolti, eh?»
«Tranquillo, Dan. Nessun pericolo. O meglio, non so dove sia Vic!»
esclamò Ben, indicando il posto vuoto vicino a Trappi, che dormiva della grossa. Leo, con la mascherina sugli occhi, bofonchiò.
«Ehi, che cos'è questa confusione?»
«Vic non c'è!»
«Davvero? Guarda bene!»
«Ho guardato bene! Siamo sotto una tettoia, Leo, non in un castello con 80 stanze!»
Ma l'altro stava per sprofondare di nuovo nel sonno.
«È nella sua stanza, hai detto? Bene, meglio così. Avanti, ora abbassa la voce e torniamo a dormire.»
Dan si alzò di scatto e alzò la mascherina di Leo, illuminandogli il viso con la frontale. Leo sbottò.
«Uffa, che modi!»
«Lo hai capito o no? Che Vic è scomparsa!»
strillò Dan. Leo si guardò intorno e per la prima volta sembrò sveglio davvero. A quel punto nemmeno Trappi dormiva più.
«Da quanto tempo Vic è sparita?»
chiese. Nessuno rispose.
«Io non mi sono neppure accorta che si fosse alzata»,
rifletté Trappi.
«Naturale, fino a un minuto fa dormivi come un ghiro»,
commentò Dan. Ben chiese preoccupato.
«Non si sarà offesa per qualcosa che abbiamo detto?»
Trappi scosse la testa.
«Ma no, non è da Vic.»
Dan si accasciò a sedere e si abbracciò le ginocchia.
«Allora c'è solo una spiegazione. È stata rapita.»
Trappi si voltò, puntandogli addosso il dito.
«Ti rendi conto di quello che stai dicendo?»
«Mi rendo conto.»
Le fece il verso lui.
«Io non parlo a sproposito, se non l'hai ancora capito.»
Trappi allora ribatté.
«E sentiamo, da chi sarebbe stata rapita? Siamo in un bosco, Dan. Non c'è nessuno.»
Dan rimase per un attimo a pensarci. Per la prima volta sembrò che Rosa stesse per dire qualcosa. Ben prese la torcia frontale e disse...
«Adesso basta. Non possiamo stare qui a pensare. Dobbiamo andare a cercarla. Siamo in un bosco. È notte. E Vic è sola.»
Trappi prese la torcia frontale e la sua action camera ed esclamò...
«Vengo con te.»
Anche Rosa annuì. Così Dan commentò, un po' pallido per la fifa.
Se andiamo tutti, allora vengo anch'io. Mi sembra la cosa più prudente. Del resto non sarebbe per niente logico dividersi e...»
Stavano per partire quando Leo sbarrò loro la strada.
«Ehi, ehi, ehi, ma un momento. Non stiamo decidendo tutto un po' troppo in fretta? Magari tra un po' Vic sarà qui e ci rideremo tutti quanti su.»
Nessuno però aveva voglia di ridere.
«E dai, raga, fuori fa freddo, ha piovuto e soprattutto ci sarà fango dappertutto.»
Ben girò intorno a Leo e disse risoluto agli altri.
«Andiamo.»
Poi uscì dal rifugio. Rosa, Trappi e Dan lo seguirono senza indugi. A quel punto Leo sospirò, alzò gli occhi al cielo ed esclamò:
«Ehi, arrivo anch'io! Non voglio rimanere qui da solo!»
E così, con le torce frontali in testa, i ragazzi si incamminarono lungo il sentiero.
«Vic!
Vic!
Vic! Dove sei?
Dove sei?»
urlavano in coro i ragazzi, senza ricevere risposta. Tutto intorno c'erano soltanto fango e silenzio. Ma a un certo punto Trappi esclamò:
«Ehi, possibile che Vic fosse scalza?»
Tutti fissarono le impronte che Trappi indicava sul terreno e Rosa si chinò a osservarle con attenzione. Ben notò che la sua espressione era preoccupata. In tacito accordo si misero a seguire quelle strane tracce, mentre la tensione saliva. Dan si strinse le braccia e decretò:
«Ragazzi, che silenzio spettrale! Sento puzza di tragedia!»
«Brrr! Che fifa!»
«Guardate!»
esclamò Trappi, indicando un albero con dei segni molto strani. Toccarono il tronco e Dan deglutì rumorosamente. Poi sussurrò con voce flebile:
«Io non sono espertissimo, ma per quanto ne so, queste mi sembrano proprio...»
«Sì, Dan. Sono le tracce di un orso.»
Tutti si voltarono verso Rosa. Era stata lei a parlare, per la prima volta.
«Dobbiamo trovare Vic. Credo che l'orso non sia molto distante.»
Continuò Rosa.
«Or, hai detto or...»
Dan non riuscì a completare la frase. E anche gli altri rimasero senza parole. Rosa prese il fischietto dallo zaino e fece 6 lunghi fischi. Il segnale in codice che indica emergenza. Poi disse:
«Continuiamo a cercarla.»
Quasi trattenendo il fiato, i survivor camminavano sempre più guardinghi e serrati tra di loro. Ogni ombra e ogni rumore li facevano trasalire, ma a un certo punto si sentì... Erano i 3 fischi convenzionali di risposta!
«Vic!»
esclamò Trappi, sollevata. I ragazzi corsero verso il punto da cui venivano i fischi e finalmente la trovarono. La loro amica aveva la torcia frontale accesa e li salutò con la mano. Stava benone ed era tranquillissima.
«Vic, ma che cosa fai qui?»
esclamò Ben.
«Ci hai fatto prendere uno spavento!»
«Sì, ti abbiamo cercata dappertutto!»
le disse Dan, quasi contrariato. Lei fece spallucce e rispose:
«Uff, che noiosi! Non posso avere neppure un po' di privacy per... insomma, sì, ecco, per fare pipì!»
«Che cosa? Sei venuta fin qui solo per fare pipì?»
esclamò Leo. Lei sbuffò.
«Sì, allora? Avevo paura che qualcuno uscisse dalla tettoia e mi vedesse. Così mi sono allontanata, forse un po' troppo.»
Poi si bloccò di colpo.
«Si può sapere perché mi state fissando in quel modo?»
Dan, pallido come una mozzarella, si girò per non guardare.
«Ehi, ma che cosa succede?»
chiese Vic, facendo qualche passo verso gli altri. Rosa le sussurrò, scandendo bene le parole:
«Brava, Vic. Perfetto. Vieni pure qui e continuiamo a parlare così.»
Vic aggrottò la fronte.
«Rosa, se questo è il tuo modo di parlare, capisco perché sei stata zitta finora.»
Rosa rispose, accompagnando la frase con un gesto delle mani:
«Muoviti piano.»
Poi prese un bel respiro e continuò calma:
«Niente gesti bruschi, Vic, e non girarti.»
Ma ovviamente Vic fece proprio il contrario. Si girò e subito un'espressione di terrore le si dipinse sul viso, perché dietro di lei si stagliava la figura di un orso! Rosa anticipò ogni reazione di Vic e si sforzò di parlare in tono calmo e deciso.
«Non urlare e non correre, anche se vorresti farlo.»
Vic sgranò gli occhi e si impose di non darsela a gambe. Rosa si voltò verso i suoi amici e sussurrò.
Mi raccomando, ragazzi, anche voi restate calmi e mantenete il sangue freddo, altrimenti l'orso reagirà.
Tutti annuirono. Leo e Ben fecero coraggio a Dan.
È proprio un orso?
Chiese lui, in preda al panico. Mentre l'orso mangiucchiava qualche bacca da un cespuglio, Rosa disse a Vic:
Vieni verso di noi, con calma e continua a parlare.
Vic fece qualche passo incerto.
Scusa, ma non riesco a parlare.
Era la prima volta che i suoi amici la vedevano così fragile e insicura. Rosa le sorrise.
Tranquilla, stai andando bene.
Vic fece ancora qualche passettino quando l'orso alzò improvvisamente la testa. I compagni trasalirono.
Che succede?
Chiese Vic, notando la loro reazione.
Nulla, tu continua pure a camminare.
Rispose Rosa con tono fermo. Poi si rivolse agli altri.
Forza, ragazzi, muoviamoci anche noi.
E si misero di nuovo sul sentiero da cui erano venuti. Trappi propose:
Forse si potrebbe canticchiare o fischiettare? Così per far capire all'orso che non siamo pericolosi. Che ne pensi tu, Rosa?
Rosa esclamò:
Buona idea, Trappi. Vai.
Trappi si schierì la voce e cantò con voce un po' tremante:
Caro orsetto, lallallero, stai tranquillo, lallallà.
Rosa si voltò lentamente e vide che l'orso era tornato a sgranocchiare le sue bacche.
Bene, continuiamo a procedere uniti verso l'accampamento.
E se ci segue e ci attacca?
Chiese Leo con la gola prosciugata per il terrore.
Tranquillo, è difficile che gli orsi attacchino. Se lo fanno è perché hanno paura. Ma noi gli stiamo facendo capire che non rappresentiamo affatto un pericolo per lui.
Rispose Rosa. Era vero, l'orso era sparito dietro ai cespugli. I ragazzi arrivarono all'accampamento senza più voltarsi. Non appena furono sotto la tettoia, Trappi corse accanto a Rosa e l'abbracciò stretta stretta.
Grazie, Rosa. Sei stata strabrava.
Dan aggiunse:
Già, se abbiamo evitato la tragedia è solo merito tuo.
E Leo disse:
Sei super fantastica! Nella conoscenza degli animali sei a livello top.
Rosa non disse nulla, ma arrossì fino alla punta delle orecchie. Dato che Vic non aveva aperto bocca, Ben le disse:
E tu non credi di dover dire qualcosa a Rosa?
Lei strinse le labbra e scoppiò in singhiozzi farfugliando.
Grazie, Rosa! Grazie!
Un nuovo incontro! Ormai stava albeggiando, perciò i Survivor prepararono i loro zaini e smontarono l'accampamento, facendo bene attenzione a non dimenticare nulla. La legna rimasta fu radunata e messa all'asciutto. Poteva sempre tornare utile a qualche altro escursionista.
Mi raccomando, ricordate che dobbiamo lasciare questo posto come lo abbiamo trovato,
disse Ben. Dopo un'ora furono pronti per incamminarsi.
Io capofila,
disse Vic mettendosi davanti. I ragazzi si avviarono sul sentiero, allontanandosi sempre di più dalla zona del torrente. Ben si affiancò a Rosa. I due camminarono in silenzio. Poi lui disse:
Sei stata super con l'orso.
Grazie, Ben, ma non è stato poi così difficile.
Scherzi? Hai mantenuto calma e sangue freddo e sapevi esattamente che cosa dovevamo fare anche noi. È incredibile il feeling che hai con gli animali.
Sì, io capisco loro e loro capiscono me, senza bisogno di parlare, ovviamente.
Beh, è grazie all'incontro con l'orso che abbiamo sentito la tua voce,
disse Ben facendole l'occhiolino. Proprio mentre stavano camminando, Rosa notò alcune tracce scure sul terreno. Si chinò e disse:
Oh no, è sangue.
Dan sbiancò.
Lo sapevo, tragedia.
Le tracce scomparivano dietro a un cespuglio non lontano. Rosa si avvicinò con molta cautela, mentre gli altri la osservavano incuriositi. Si sentì un lamento provenire dal cespuglio, seguito da un ruglio piuttosto deciso.
Rosa, fai attenzione!
Mormorò Ben. Lei scostò leggermente i rami e...
È un orsetto!
Esclamò sorpresa.
E ha una zampa ferita.
Oh, che carino!
Esclamò Trappi raggiungendola. Rosa la bloccò con fermezza.
Non possiamo toccarlo, anzi...
Poi si spiegò meglio.
Di sicuro la mamma lo starà cercando e non c'è niente di più pericoloso di una mamma orsa preoccupata per il suo piccolo.
Potrebbe essere quella che abbiamo incontrato noi?
Chiese Ben. Rosa annuì.
È probabile.
Dan si guardò intorno con circospezione e disse agitato.
Filiamo via, ragazzi. Non possiamo stare qui a aspettare mamma orsa.
Ma non possiamo ignorare il cucciolo. È ferito e ha bisogno di cure.
Esclamò Rosa. Poi, illuminandosi, aggiunse.
Ma certo, abbiamo con noi il telefono satellitare. Possiamo chiamare Lupo Bianco.
Idea geniale!
Approvò Trappi. Poi sorrise e aggiunse.
Certo che è vero, Rosa. Quando ci sono di mezzo gli animali, nessuno ti batte. Forza, Leo, tira fuori il telefono.
Ma Leo si portò una mano davanti alla bocca, sgranò gli occhi e confessò.
Ragazzi, non so come dirvelo, ma ecco, credo di avere lasciato il telefono satellitare al campo. Io, scusatemi.
Che cosa?
Chiesero gli altri. Lui si torse le mani.
L'ho appoggiato sotto la tettoia quando abbiamo preparato gli zaini.
Bene, torneremo indietro a prenderlo.
Disse Rosa risoluta.
E poi avviseremo Lupo Bianco dandole le coordinate dell'orsetto.
Vic si mise lo zaino sulle spalle.
Non c'è tempo da perdere, ragazzi. Andatura a passo saltellato.
Ma io sono esausto.
Disse Leo. Vic gli lanciò un'occhiataccia.
Direi che sei l'ultimo che può parlare.
Lui strinse le labbra.
Abbiamo un cucciolo da salvare, ma dobbiamo agire con prudenza.
Concluse Vic.
Ricordate che cosa ha detto Lupo Bianco? Non sfidate la natura.
Tutti annuirono e si misero in cammino. Presto però la stanchezza si fece sentire, sia per il peso dello zaino, sia per il poco sonno. L'unica che non sembrava stanca era Vic, che aveva anche fiato per spronare gli altri.
Dai, è come allenarsi con la corsa zavorrata. È divertente.
Dan commentò, arrancando.
Come no? Divertente come la sabbia nel costume.
Finalmente arrivarono a destinazione e ritrovarono il telefono satellitare. Vic lo prese e chiamò i rinforzi.
Pronto, Lupo Bianco? Siamo noi.
Vic, che cosa succede? Noi non siamo ancora partiti dal campo base.
C'è un'emergenza. Abbiamo trovato un orsetto ferito.
Non toccatelo.
Lo sappiamo. Infatti è rimasto esattamente dove l'abbiamo trovato.
Partiamo subito. Voi giratemi la posizione del cucciolo, così mando Fiuto sul posto. Poi raggiungete il luogo dell'appuntamento, ma prestate attenzione.
Certo, non temere. Abbiamo con noi una vera esperta di comportamento animale.
Vic disse quest'ultima frase, sorridendo a Rosa. E Rosa guardò Vic con gratitudine. Nel frattempo, al campo base, Lupo Bianco spense il telefono e mi fissò. Io avevo ascoltato la conversazione, cercando di rimanere composto e tranquillo. Così, quando lei riattaccò, commentai. «Lo so che cosa vuoi dirmi. Se la caveranno egregiamente, non c'è da preoccuparsi!» Invece Lupo Bianco esclamò.
«Niente affatto, Geronimo. Dobbiamo intervenire immediatamente!»
E come due fulmini, saltammo sul fuoristrada. Viva i mitici sei! Io e Lupo Bianco arrivammo all'appuntamento sgommando. Giusto in tempo per vedere i ragazzi avanzare verso di noi. Mi frullavano i baffi per l'emozione. Che bello ritrovarvi, Survivor! Esclamammo in coro. Eravamo entrambi molto sollevati. Era stata una nottata faticosa anche per me. Infatti, non avevo chiuso occhio. Mi ero preoccupato un sacco a causa della pioggia, del freddo, del temporale. Ci mancava solo l'incontro con l'orso.
Zio G, va tutto bene?
Chiese Trappi. Lupo Bianco mi diede un colpetto con il gomito.
Geronimo si emoziona con facilità, ma solo perché ha un cuore d'oro e vi vuole davvero bene, ragazzi.
Io cercai di ricompormi mentre Ben mi sussurrava.
Abbiamo un sacco di cose da raccontarti.
Lupo Bianco disse.
Ho già ricevuto una comunicazione di Fiuto. Ha trovato l'orsetto.
Rosa sospirò felice.
Ora forza, tutti sul fuoristrada. Torniamo al campo base.
Continuò Lupo Bianco.
Forse avrete voglia di una doccia calda.
Leo si accasciò sui sedili posteriori e rispose con un sospiro.
La sto sognando da ieri.
Poi si annusò i vestiti.
Mi faccio orrore da solo. Bleh.
Il tempo di mettere in moto e i ragazzi erano già caduti in un sonno profondo. Quando arrivammo al campo base, prima che andassero a riposare nelle loro casette sull'albero, Lupo Bianco disse:
Se volete più tardi, potete raggiungere Coach Fiuto direttamente nell'ambulatorio veterinario per salutare l'orsetto.
Sicuro?
Esclamò Rosa. Qualche ora dopo, Fiuto li accolse con un sorriso smagliante.
Venite, entrate.
I ragazzi si fecero avanti e videro l'orsetto che dormiva in una cuccetta.
Sta bene?
Chiese Rosa ansiosa.
Tranquilla, l'ho già medicato.
Aveva una ferita che andava ricucita.
Rispose Fiuto. Rosa si sedette accanto alla cuccetta e guardò il cucciolo intenerita.
Ciao, piccolo.
Fiuto si avvicinò e si sedette accanto a lei.
Sei preoccupata?
Rosa annuì.
Adoro gli animali, anzi adoro tutti gli esseri viventi e... Che cosa succederà ora al cucciolo?
Aspetteremo che si riprenda del tutto e poi organizzeremo il suo rilascio nel bosco.
In quel momento l'orsetto sbadigliò pacifico nel suo giaciglio.
E come faremo a sapere che troverà la sua mamma?
Chiese Rosa.
Ci apposteremo un paio di giorni nel bosco per essere certi che i due si ritrovino. Puoi stare tranquilla, lo proteggeremo.
Rosa sorrise felice e in quel momento arrivò Lupo Bianco.
Vi siete riposati, Survivors?
Li salutò tutti con un colpetto di nocche a pugno chiuso, poi continuò.
Bello vedervi tutti insieme. Ne approfitto per darvi appuntamento questa sera nella radura al centro del camp per il debriefing sulla missione.
Il de che?
Debriefing, Dan. Significa commentare ciò che è andato bene e riflettere su ciò che può essere migliorato in futuro.
I ragazzi alzarono il pollice.
Ah, dimenticavo. Portatevi una coperta. Di sera fa ancora piuttosto fresco.
Ce ne siamo accorti.
Commentò Leo, rabbrividendo al ricordo della nottata. Venne la sera e ci ritrovammo tutti nella radura al centro del camp. Ma c'era una sorpresa! I coach avevano allestito un meraviglioso falò con attorno grandi cuscini morbidi e colorati.
Ma è strabello!
Esclamò Trappi. Leo stava tirando fuori il cellulare, ma Ben lo fermò.
Non ora, Leo. Goditi il momento, su.
Ok!
Sbuffò lui. Io commentai. Lupo Bianco, sai sempre rendere le atmosfere speciali. Lei sorrise per ringraziarmi, poi disse:
Dovete sapere che un tempo, nei villaggi contadini, c'era la tradizione di riunirsi attorno al fuoco per raccontarsi delle storie.
Electra Ram si sedette per prima e continuò:
E stasera sarete voi a raccontarci la vostra.
I ragazzi si scambiarono un'occhiata e poi presero posto, mentre Margaret Flowers porgeva loro delle tazze fumanti.
Tenete, queste tisane vi riscalderanno. Allora, com'è andata nel bosco?
Chiese Lupo Bianco. Ovviamente Vic fu la prima ad alzare la mano.
Io? Posso iniziare io? Prego, Vic.
Dan si sporse verso Leo e sussurrò.
Ecco, adesso partirà con il solito discorso in stile «Vic so tutto io».
Lei si alzò in piedi.
Beh, in generale è andata benino. Ma io devo fare una confessione.
I ragazzi si guardarono incuriositi. Anche Lupo Bianco era sorpresa.
Bene. Che cosa vorresti dirci, Vic? Io ho fatto diversi sbagli. Tanto per dirne uno, ho preteso di guidare il gruppo mentre costruivamo l'accampamento, ma sono stata molto...
Si schiarì la voce e concluse con un sussurro.
Presuntuosa, ecco.
Calò il silenzio. Dan e Leo si guardarono imbarazzati per aver giudicato Vic in modo precipitoso. Lupo Bianco disse:
Beh, Vic, questa confessione ti fa onore. Riconoscere i propri errori è il primo passo, credimi. Ma non ho finito. Mi sono allontanata di notte senza avvertire i compagni, mentre tu ci avevi insegnato che non si fa mai.
E infine aggiunse con un sospiro di sollievo:
Credo di aver detto tutto. E adesso mi sento molto meglio.
Trappi le prese la mano, stringendola.
Abbiamo fatto tutti degli errori,
osservò Ben.
Vero?
Si inserì Dan.
Il problema più grande è stato ragionare e agire come una squadra.
Riflettendoci, qualcosa è cambiato solo quando abbiamo incontrato gli orsi,
disse Trappi.
In quel momento Rosa ha parlato. Ci siamo resi conto che non l'avevamo mai sentita prima. In effetti, la sua voce ha un'intonazione molto particolare e...
Si bloccò di colpo.
Ops, sto andando fuori tema, come al solito.
Tutti scoppiarono a ridere. Fiuto si voltò verso Rosa.
Quando avete incontrato l'orso, hai saputo dare indicazioni chiare e precise ai tuoi compagni. Quasi quasi ti nomino mia assistente.
Rosa arrossì fino alla punta della coda.
Se lo meriterebbe, Coach Fiuto,
esclamò Ben. Lupo Bianco offrì a ciascuno un bastoncino di legno con infilzato un marshmallow. Poi allungò il suo e lo abbrustolì sul fuoco. Io dissi: Avete imparato molto da questa missione? Che ne dici, Lupo Bianco?
Certo, amico mio. E anche tu hai imparato a controllare i nervi.
Arrossì. Forse... Ecco, ho avuto qualche cedimento, ma con le tisanine di Coach Margaret... Lei mi fece l'occhiolino.
Sei stato super.
Sorrisi. Comunque, credo che ogni squadra che si rispetti abbia bisogno di un nome. Ai Survivor brillarono gli occhi. Chiesi: Avete scelto il nome della vostra? Vic alzò di nuovo la mano.
Io? Posso parlare io?
Scoppiai a ridere. Per mille mozzarelle, sì! Vic si alzò, si voltò verso i suoi amici e propose:
Che ne dite di chiamarci i Mitici Sei?
I ragazzi si guardarono orgogliosi. Poi si alzarono, si presero per mano e gridarono in coro:
Evviva noi!
Evviva i Mitici Sei!
Io sospirai felice. Sotto le stelle di Adventure Camp avevo appena visto nascere una squadra stratopica destinata a conquistare tanti altri traguardi. Parola d'onore di roditore!
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.